Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Un sabato dedicato alle manifestazioni di sensibilizzazione per l'ambiente. La Giornata della Terra ha mobilitato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, dai singoli cittadini alle organizzazioni di attivisti come Extinction Rebellion. Intanto continuano le polemiche legate al prossimo 25 aprile con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, che ha preso le distanze da Ignazio La Russa affermando che passerà la festa della liberazione in Italia. La Russia espellerà 20 diplomatici tedeschi da Mosca. La decisione arriva mentre nel Donetsk continuano i combattimenti. Situazione drammatica anche in Sudan, dove le rappresaglie tra esercito regolare e forze paramilitari proseguono nonostante l'annuncio ieri sera di una tregua di 3 giorni. Sul fronte sportivo, invece, la FIGC interviene sul caso della squalifica a Romelu Lukaku. Il presidente Gabriele Gravina ha cancellato il provvedimento nei confronti dell'attaccante nero-azzurro, espulso nel match di Coppa Italia contro la Juventus per la sua reazione ai cori razzisti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22:30 con cui andiamo a riassumere i principali eventi di questo sabato 22 aprile 2023. E allora partiamo dalla Giornata per la Terra, un pianeta offeso dagli esseri umani per il modo predatorio in cui si usano e sono state usate per decenni le sue risorse, il suo territorio, il suo ambiente. La giornata mondiale di oggi serve a ricordare tutto questo e a chiedere a governi, imprese e cittadini che si cambi direzione, a partire da subito. Oggi ci sono state manifestazioni in diverse città del pianeta. È tuttora in corso la manifestazione di Roma, la Street Parade, la fine del mondo, che andrà avanti fino a mezzanotte per noi nella capitale. C'è Maria D'Amico, l'ascoltiamo.
Nella giornata della terra i ragazzi e le ragazze di ultima generazione, ma non solo loro, sono insieme a un cartello molto ampio di sigle, hanno scelto la musica come forma di protesta, il ballo, il ritmo che muove, fa muovere tutti, l'occupazione pacifica degli spazi comuni, la musica per protestare, ripetere quelle che sono le loro parole d'ordine, quelle che dicono in tutte le loro manifestazioni. Protestiamo contro la assenza di iniziativa dei governi per il clima, contro la repressione di ogni forma di dissenso nella giornata della terra e contro il finanziamento del fossile.
A Londra è invece in corso una 4 giorni di iniziative per la terra. Dalla capitale britannica arriva la testimonianza di Jordi, attivista di Extinction Rebellion. Queste le sue parole.
Noi siamo qua a Londra per 4 giorni per questa Big One, che è una grandissima manifestazione che coinvolge tantissime associazioni, movimenti, tutti uniti dalla questione dell'inclusività, soprattutto della non violenza, e abbiamo 3 grosse richieste, quelle di XR, che è dire la verità, agire ora nei confronti del governo e istituire un'assemblea cittadina che guidi verso una transizione giusta. In particolare questi 4 giorni e oggi soprattutto con questa marcia della biodiversità si chiede proprio questa democrazia che è guidata da cittadine e cittadini, un po' per porre fine a quella che è l'era del fossile, ma soprattutto viene chiesta una società giusta che di base includa anche quello che è un risarcimento dei danni da parte di chi ci ha condotto a questo livello di gravità riguardo il tema della crisi climatica e il collasso verso cui stiamo andando.
Quali sono allora le priorità per la difesa del pianeta? A questa domanda ha risposto Maria Grazia Midullo del WWF.
Certamente la crisi climatica e la crisi della biodiversità sono 2 facce della stessa medaglia, molto spesso interagiscono tra di loro, nel senso che la crisi climatica accentua la crisi della biodiversità e la biodiversità potrebbe essere una nostra arma contro il cambiamento climatico, ma ovviamente noi la stiamo invece riducendo fortemente, si parla addirittura di sesta estinzione di massa, e quindi questo vuol dire che noi ci stiamo anche togliendo una delle possibilità che abbiamo di affrontare il cambiamento climatico.
Tra 3 giorni la festa della liberazione. Salvini oggi ha detto che festeggerà il 25 aprile e il 1° maggio lavorando. Gasparri, anche lui, ci ha tenuto a far sapere che il 1° maggio lavorerà, come lavorerà tutto il governo, con una riunione del Consiglio dei Ministri. Salvini e Gasparri sono due esponenti della classe dirigente della destra che non vuole celebrare feste e coltivare l'importanza di due pilastri della democrazia di questo paese, ovvero l'antifascismo e il lavoro. Oggi a Milano, al Campo 10 del Cimitero Maggiore, c'è stata la commemorazione dei repubblichini lì sepolti, come accade ogni anno. Ma quest'anno le iniziative di esponenti e amministratori locali della destra, con una chiara impronta anti-25 aprile, di delegittimazione della liberazione, di relativizzazione del fascismo, si sono moltiplicate da Bergamo a Pisa, dalla Liguria a Novara. Ora la pagina ad esteri e andiamo in Ucraina. Nelle ultime ore sono stati segnalati attacchi russi in diverse aree del paese. Nella regione meridionale di Kherson, per esempio, un ordigno russo è caduto anche nel nord della regione di Kharkiv. I combattimenti poi continuano nel Donetsk. Il Ministero della Difesa russa afferma di aver conquistato 3 distretti nella parte occidentale della città di Bakhmut, contesa da mesi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia espellerà oltre 20 diplomatici tedeschi come risposta, riportano le agenzie di stampa russe, per il rimpatrio dalla Germania di esponenti della diplomazia di Mosca. Una mossa che per il momento sembra aver preso il governo tedesco. Il servizio da Berlino è del nostro Walter Raue.
È un giallo diplomatico che ha tutte le prerogative per trasformarsi in una grande ulteriore crisi nei rapporti fra la Russia e l'Occidente. Il Ministero degli Esteri russo ha giustificato oggi l'espulsione di oltre 20 diplomatici tedeschi come una ritorsione all'espulsione in massa di diplomatici russi dalla Germania. A Berlino tuttavia non si sa ufficialmente nulla di questa espulsione. In una nota il Ministero degli Esteri tedesco non ha né confermato né smentito l'espulsione dei diplomatici russi, limitandosi di prendere atto della cacciata da Mosca dei suoi diplomatici. In mattinata, tuttavia, aveva destato molto scalpore e curiosità l'atterraggio all'aeroporto di Berlino di un aereo di stato russo. Il velivolo del modello Ilyushin è rimasto fermo nell'area dello scalo ed è ripartito alla volta di Mosca nel tardo pomeriggio. Non è dato sapere però con quale carico e se a bordo si trovavano effettivamente anche i diplomatici russi espulsi. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Germania e Russia hanno già espulso diverse volte diplomatici dei rispettivi paesi. Nell'aprile dello scorso anno Mosca aveva già espulso 40 diplomatici tedeschi e come reazione Berlino espulse lo stesso numero di diplomatici russi dalla Germania. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
È partita oggi la raccolta di firme per 2 referendum abrogativi delle leggi che hanno stabilito l'invio di armi all'Ucraina. I comitati che hanno lanciato la campagna referendaria sono Ripudia la guerra e Generazioni future. Tra i promotori c'è anche l'attore scrittore Moni Ovadia. Lo ascoltiamo.
Ma la scelta si fonda sul fatto che noi siamo stati raggirati, ci è stata spacciata per una guerra a difesa della democrazia, una volta di più quando non lo è. È una guerra per interessi geoeconomici e geostrategici. Secondo, noi abbiamo una Costituzione. Allora è di una gravità inaudita averla pervertita per legittimare la partecipazione attiva ad una guerra. E quindi noi dobbiamo ripristinare il senso originario della Costituzione. L'Italia ripudia l'uso della guerra nella soluzione delle controversie internazionali. Punto. Ripudia, non è che se la giusta sì la facciamo ma non la facciamo. E quindi queste sono le tipiche tecniche truffaldine di chi è fuori dalla Costituzione e se la giusta al suo piacimento per servire altri interessi, nella fattispecie quelli della NATO, e tradotto diciamo fuori da ogni metafora gli Stati Uniti d'America.
Intanto in Sudan i combattimenti tra l'esercito e le forze di supporto rapido paramilitari non si sono fermati nonostante la tregua di 3 giorni che era stata annunciata per la fine del Ramadan solo ieri sera. Sono segnalati esplosioni e scontri nelle aree vicine al comando generale dell'esercito e al palazzo presidenziale di Khartoum. Dall'inizio della guerra civile, secondo l'OMS, sono più di 400 i morti di cui si ha notizia. Le ambasciate di Stati Uniti, Cina e paesi europei sono in attesa di evacuare i propri concittadini. Anche il Ministero della Difesa ha comunicato di avere pronto un piano di uscita dal Sudan per 200 italiani, ma sulle tempistiche non è ancora possibile avere certezze. Ascoltiamo allora Irene Panozzo, ex consigliera politica dell'Unione Europea sul Corno d'Africa, esperta di Sudan.
Bisogna vedere quando sarà possibile accedere all'aeroporto. Senza l'accesso all'aeroporto di Khartoum
che è in città, è proprio nel cuore della città, accanto ai quartieri più residenziali dove si è combattuto per tutta questa settimana, senza l'accesso all'aeroporto non è possibile evacuare gli stranieri. Lo dico anche per esperienza, fino a che lavoravo con l'Unione Europea, stavo in Sud Sudan, ho fatto due evacuazioni simili per scontri in città, Giuba all'epoca nel 2013 e nel 2016. Ci sono due grandi priorità in questi casi. Il primo è far arrivare gli aerei da fuori per poter quindi poi portare verso l'esterno le persone. Il secondo però anche far sì a essere sicuri che ci sia una sicurezza sufficiente in città per far arrivare i cittadini dalle rispettive case o dai punti di incontro fino all'aeroporto. Quindi sono due facce naturalmente della stessa medaglia. E fino a che queste due cose non sono garantite è estremamente difficile, se non impossibile, procedere con l'evacuazione.
I detenuti di Guantanamo mostrano segni di invecchiamento accelerato e condizioni critiche di salute fisica e mentale, lo ha detto un alto funzionario del Comitato Internazionale della Croce Rossa dopo una recente visita al campo di prigionia, da oltre 20 anni simbolo delle violazioni della cosiddetta guerra al terrore degli Stati Uniti. Sul tema sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. Allora, lo recuperiamo, proviamo a recuperarlo. Eccolo.
Fa impressione il resoconto di questo invecchiamento inesorabile e precoce di persone che sono trattenute in condizioni terrificanti da 20 anni a Guantanamo. E quindi c'è un tema, insieme a tutti i diritti violati riguardo al giusto processo, libertà dalla tortura, anche una questione di diritto alla salute che viene compromesso. A Guantanamo sono riprese lentamente le scarcerazioni, ma rimangono ancora 30 prigionieri all'interno. C'è questa legge del 2015 che impedisce di scarcerare all'interno del territorio statunitense, per cui ogni volta bisogna cercare qualche paese, anche quello di origine, disposto a prendere indietro queste persone. Da ultimo un procuratore militare che aveva battezzato, si può dire, quelle corti chiamate commissioni militari che incaricate di processare sull'isola i prigionieri, ha detto che quel sistema era marcio sin dall'inizio. Quindi di nuovo la palla passa a Biden, che deve prendere una decisione coraggiosa finalmente, quella che non hanno preso i suoi predecessori, e chiudere Guantanamo una volta per tutte.
Rientriamo adesso in Italia. Manifestazioni di protesta questo pomeriggio a Padova nelle famiglie Arcobaleno, un presidio davanti alla sede del comune contro la decisione della procura cittadina di richiedere gli atti di nascita di 33 figli e figli di coppie di donne. Allora interviene su questo tema Elena Mantovani, che fa parte delle famiglie Arcobaleno.
Sì, la manifestazione è stata indetta poiché la procura ha richiesto i 33 atti di nascita delle nostre famiglie, dei nostri bambini, su spinta del governo Meloni. Non si capisce che cosa ne vogliano fare, anche perché il comune, come legge dispone, li aveva già trasmessi a suo tempo. Siamo qui per dimostrare solidarietà al comune, ma soprattutto per dire che noi non arretreremo d'un millimetro, che facciano quello che vogliono, ma le nostre famiglie esistono e siamo qui a ribadirlo fortemente. I nostri figli non si toccano.
La magistratura è costretta ad operare in questo modo, oppure ci sarebbero dei margini di discrezionalità per lasciare le cose come sono?
La trasmissione degli atti in procura sono atti dovuti nel momento stesso in cui si fanno gli atti di nascita. Il comune di Padova però li ha trasmessi a suo tempo, volta per volta, appena venivano formati. La discrezionalità della procura, io credo che ogni giudice possa operare nel buon senso della tutela dei bambini e del miglior interesse del minore. Togliergli un genitore non porta niente a nessuno, se non un danno ai nostri figli e ai minori.
E ora lo sport. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha deciso in via eccezionale e straordinaria di cancellare la squalifica per l'interista Romelu Lukaku. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dall'ANSA. Il bomber dell'Inter era stato espulso nel corso della semifinale di Coppa Italia giocata contro la Juventus. Lukaku aveva ricevuto una seconda ammonizione dopo aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale. In seguito era stato squalificato per una giornata. Come ha giustificato la Federcalcio la revoca della squalifica per Lukaku? Il principio della lotta a ogni forma di razzismo, hanno sostenuto, è elemento fondante dell'ordinamento sportivo. Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in programma mercoledì prossimo. Prima di salutarvi, le ultime dai campi della Serie A. Il sabato calcistico si chiude con Sampdoria-Spezia, un lunghissimo tempo di recupero tra le due squadre. In questo momento il risultato è di 1-1, un pareggio che non servirebbe a nessuno per migliorare le sorti e la posizione in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio il Torino beffa la Lazio per 1-0, i biancocelesti lamentano l'arbitraggio di Gersini e ora temono di vedersi superati al secondo posto dalla Juventus, tornata terza dopo aver riconquistato i 15 punti di penalizzazione. La Salernitana cala invece il tris contro il Sassuolo e consolida la propria posizione lontano dalla zona retrocessione. Domani alle 12.30 Empoli-Inter, alle 15 Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Alle 18 invece il Milan ospiterà il Lecce a San Siro. Il match più atteso è però quello delle 20.45. Ad affrontarsi saranno Juventus e Napoli. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.